Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro. E benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre a quest'ora l'appuntamento con la redazione per le notizie che stanno segnando anche questa giornata. Martedì 18 novembre, tanti fatti come sempre da vedere in questa prima ora insieme, in ordine sparso, non per importanza, ma sui quotidiani online in questo momento si segnala un grosso down ai servizi internet. Immagino molti di voi abbiate avuto diversi problemi oggi a navigare, parleremo di questo. A Milano c'è un focolaio di legionella in zona San Siro che sta preoccupando molti abitanti, ci faremo spiegare di che si tratta nei dettagli, questa è una delle principali notizie di Metro Regione. Dagli esteri invece siamo in attesa dell'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, un colloquio decisamente importante per capire come si muovono, come si stanno muovendo le relazioni tra Stati Uniti e il principale paese del mondo arabo, e che arriva a poche ore poi da un altro fatto molto importante che è successo nella notte, il via libera del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul piano Trump per il futuro di Gaza. Parleremo anche di questo, anche questa è una delle notizie di questa giornata, ma la principale, la più grossa ovviamente, la state vedendo perché è su tutti i quotidiani online in questo momento, il clamoroso attacco arrivato dalla destra al Quirinale. Cosa è successo in breve? Oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha chiesto al Colle di smentire un articolo pubblicato dalla Verità secondo cui alcuni consiglieri di Mattarella auspicherebbero una macchinazione contro Giorgia Meloni per farla cadere perché si ritiene la premier inadeguata, si spera di sostituirla con una grande lista civica nazionale. Questo quello che scrive Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, che cita parole pronunciate, anzi sussurrate, da uno dei consiglieri di Mattarella, Francesco Saverio Garofoli. Il Quirinale ha risposto poi in mattinata con una nota durissima contro Bignami. Questa senza ombra di dubbio la grande notizia della giornata, che sta scatenando feroci polemiche e scambi tra maggioranza e opposizione. L'ultima novità proprio poco fa è che da Palazzo Chigi è arrivato un comunicato che poi adesso lo vedremo, non assomiglia più di tanto a una smentita di Bignami. Però andiamo con ordine, ricapitoliamo quello che è successo in questa giornata. Saluto Anna Bredice, ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera.
Allora Anna, partiamo dal principio, dall'articolo di Belpietro.
Sì, l'articolo di Belpietro sulla Verità è un articolo che potremmo definire retroscena, ricostruzioni, e riporta riflessioni che molti hanno fatto in questi mesi, in questi due anni di governo Meloni, cioè non sono delle novità, diciamo, come i cosiddetti retroscena fanno supporre, insomma, cioè se ne parla ampiamente, cioè di come evitare nel centro-sinistra, come evitare una nuova vittoria di Meloni alle prossime elezioni, e poi del referendum, cioè di che valore ha questo referendum per Giorgia Meloni. L'articolo di Belpietro aggiunge però delle cose, cioè fa nome e cognome di alcuni consiglieri che secondo i quali, insomma, starebbero tramando in qualche modo per evitare una vittoria di Giorgia Meloni nel 2027, costruendo una coalizione di unità nazionale che impedisca quindi la vittoria della destra, e questo anche per evitare che il prossimo Presidente della Repubblica possa essere eletto da una maggioranza di destra, e quindi poi continua a un certo punto facendo il nome di questo consigliere Garofani, che è appunto il consigliere di Stato del Presidente della Repubblica anche per il Consiglio Supremo di Difesa, però è un consigliere che Mattarella si è scelto dall'inizio, che ha sempre seguito il Capo dello Stato quando ancora era nella Margherita preferita e poi nel PD, quindi è una consigliere che ha anche un passato politico, ma è sempre stato vicino a Mattarella e Mattarella l'ha scelto proprio per questo motivo.
Soprattutto
insomma,
in politica estera, è un consigliere della difesa, in politica estera sull'Ucraina anche nello specifico.
Sì, certo. E quindi, insomma, e secondo lui bisogna evitare la vittoria di Giorgia Meloni creando anche degli scossoni. Quali possono essere gli scossoni? E ad esempio il referendum, se lei, se la destra perderà il referendum. Insomma, ricostruzioni che poi anche altri giornali legati alla destra hanno fatto in questi mesi. Qui, in questo modo, appunto, c'è la citazione del primo consigliere di Mattarella, poi soprattutto, e la notizia arriva qui, il fatto che questo articolo è stato ripreso dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e con insomma con parole molto dure, cioè Bignami dice che di apprendere appunto che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri auspicano iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e quindi chiede in pratica una smentita. Allora, dopodiché non si è fatto attendere la risposta da parte del Quirinale. Il Quirinale, come dire, ci pensa sempre a risposte così immediate.
Certo.
In questo caso c'è stata, è stata immediata ed è stata anche molto forte. Si registra stupore per le dichiarazioni del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa, quindi stiamo parlando CITA, che è il partito, diciamo, di maggioranza, oltre che appunto il partito di Giorgia Meloni, del Presidente del Consiglio, che sembra dar credito ad un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica, costruito sconfinando nel ridicolo.
Si sottolinea ennesimo attacco anche.
Ennesimo attacco, quindi diciamo l'ennesimo attacco che arriva dal giornale, ma lo stupore per il fatto che questo attacco di un giornale sia stato ripreso dal capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia. Allora, dopodiché quello che hai detto tu, c'è stata Bignami in aula perché le opposizioni sono subito intervenute per dire innanzitutto chiedere a Giorgia Meloni di andare in Parlamento a spiegare questa cosa. Poi è intervenuto anche Bignami in aula e dopo questa nota di Fazzolari. Fazzolari, anche lui uomo molto vicino a Meloni, e dice che c'è tutta la fedeltà, la lealtà possibile da parte di Palazzo Chigi verso il capo dello Stato, che questa nota chiedeva una smentita da parte di Garofani. In realtà non è così, cioè in realtà questo è un attacco al capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, insomma, con questa nota sembra proprio confermarlo, cioè non si tratta, cioè se ne vengono fuori chiedendo appunto a Garofani di dire non è vero che ho detto queste cose, ma in realtà c'è molto altro e il Quirinale lo fa capire molto chiaramente con questa nota da parte del presidente che arriva dal capo dello Stato, cioè e le opposizioni lo hanno subito detto in aula, cioè che in sostanza non bisogna toccare il ruolo del capo dello Stato come garante della Costituzione, perché insomma sembra questo poi alla fine l'obiettivo, cioè quello di toccare l'indipendenza del capo dello Stato, sfidarlo proprio nella sua indipendenza.
Una domanda che ci facevamo, Anna, è se Bignami abbia in qualche modo concordato questa uscita col partito, oppure il personaggio ci dà modo di pensare che sia stata un'uscita personale. Che idea ti sei fatta?
No, ma la mia idea è molto chiara su questo, cioè lui è capogruppo dei Fratelli d'Italia, e una nota così dura nei confronti del Quirinale non può essere stata dettata senza che i vertici del partito, le opposizioni dicono la stessa, Giorgia Meloni non le fosse a conoscenza. Giorgia Meloni non ha detto nulla, ha mandato avanti appunto Fazzolari, come abbiamo detto, però è veramente è indubbio che lei possa non sapere questo tipo di uscita da parte di una persona così vicina a lei, che ha anche un ruolo importante, capogruppo in Parlamento. Quindi
Certo,
questo insomma
sì,
è.
è inverosimile. Un'altra domanda che ci facevamo, Anna, è se, insomma, come mai alzare il livello della tensione in questo momento con Mattarella? Non ricordiamo particolari scontri nel recente periodo tra la maggioranza e Mattarella, perché proprio in questa fase?
Questa fase è un po' particolare perché siamo a pochi mesi da un referendum sulla separazione, delle carriere, che va a toccare il CSM, cioè lo va a dividere, lo va a depotenziare, il CSM che è guidato dal capo dello Stato. Quindi, come dire, uno strapotere, diciamo, un intervento da parte dell'esecutivo che si avvicina molto a quelli che sono come dire, le garanzie, il ruolo, i poteri del capo dello Stato. Quindi, oltre al fatto appunto di separare le carriere con tutto quello che ne consegue, nei sorteggi dei membri del CSM e così via, altri attacchi, altri ci sono stati in questi anni, magari più da Salvini, da una parte politica, quella della Lega, sui rapporti in Europa, come dire, la fedeltà europea e la guerra in Ucraina. Meloni si è sempre cercata, lei come Presidente del Consiglio, non tanto il suo partito, ma lei, di tenersi un po' in equilibrio in questo. Però ricordiamo ad esempio l'intervento di Mattarella quando ci furono gli studenti manganellati, cioè il rapporto, diciamo, tra governo e Quirinale. Insomma, da parte di Mattarella c'è un'attenzione forte, come è stato anche negli altri anni. Però, ecco, in alcuni casi lui è intervenuto e l'atteggiamento da parte del governo e di Meloni è sempre stato di un certo fastidio, mai andato oltre come in questo caso, ma insomma è sempre stato anche abbastanza evidente.
Perfetto, Anna, grazie mille per aver ricostruito, insomma, tutta la vicenda con te nel giornale radio delle 19:30, a più tardi.
Grazie.
Questa sarà poi la nostra notizia di approfondimento anche all'orizzonte delle 20, ma continuiamo a parlarne anche adesso perché rimane il fatto principale di giornata ancora in divenire, come avete sentito, visto che sono arrivate anche smentite, più o meno smentite da parte della maggioranza con Fazzolari, ma se ne sta discutendo anche alla Camera proprio in questo istante. Adesso saluto Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Benvenuto Ugo, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, partirei da questa prima questione che ci domandavamo: l'attacco di Bignami, possibile che non fosse concordato? È inverosimile pensare che Meloni non fosse a conoscenza di questa uscita di Bignami?
Ma è quello che si sono chiesti tutti subito della serie: si è preso possibile che un fedelissimo della Presidente del Consiglio si sia preso la libertà di muoversi, di attaccare il Presidente della Repubblica, poi nella sostanza senza averne parlato con i capi, insomma. Oltretutto, fra l'altro, Fratelli d'Italia è un partito con la comunicazione estremamente centralizzata, cioè non è che lì uno si alza e parla, lì c'hanno tutto un meccanismo, insomma, per farla breve. No, lì è evidente che è stata concordata, poi magari le parole può averle scelte Bignami, ma il senso della cosa è che Meloni è partita all'attacco stamattina del Quirinale. E d'altra parte la risposta del Quirinale è stata una risposta piuttosto secca. Insomma, lì non è che non hanno capito la cosa, ecco,
Ma qual è
questo è.
l'obiettivo di tutta questa operazione che parte da Belpietro e arriva, passa per Bignami, adesso poi arriva anche con Fazzolari? Quali sono gli scopi per cui attaccare adesso Mattarella?
Ma c'è una parte, io non so quali siano state le dinamiche specifiche di questa vicenda. Magari Meloni si è sentita toccata, o chi intorno a lui si sono sentiti toccati dai giudizi che vengono attribuiti dalla verità a Garofani. Garofani, fra l'altro, è una persona di estrema prudenza. Chi lo conosce sa che dalla bocca sua raramente escono parole che non siano state lungamente, come dire, meditate. Però mettiamo che lui si sia sbilanciato a tavola, io non lo so. Io faccio notare una sola cosa banale. Chi è Garofani? Garofani, ecco, è il segretario del Consiglio Supremo di Difesa. È il consigliere che si occupa per Mattarella di queste cose. Ieri, nella giornata del pomeriggio di ieri, a quest'ora, Garofani era seduto di fianco alla Meloni nella riunione super riservata con pochi ministri e i capi delle forze armate, oltre che col Presidente della Repubblica, per parlare dell'Ucraina, fra le altre cose, del Medio Oriente, delle minacce alla sicurezza nazionale. Cioè, praticamente oggi la cosa un po' paradossale, curiosa che io osservo, è che il capogruppo del partito di maggioranza relativa intima al segretario del Consiglio Supremo di Difesa di smentire una cosa che riguarda la sua lealtà nei confronti del governo. Cioè, se io fossi la Zakharova mi fregherei le mani, cioè grande risultato, un colpaccio. Cioè, dal punto di vista politico, è una constatazione, sia chiaro, una valutazione
Aggiungo
così.
altri elementi, Ugo, oltre ad essere il consigliere di Mattarella sulla difesa e dunque sull'Ucraina, arriva appunto all'indomani di quel vertice che citavi, il Consiglio Superiore di Difesa, e non può
Supremo, sì.
non, il Consiglio Supremo di Difesa non può essere una coincidenza, no? Che Belpietro esca con un articolo proprio in questa giornata.
Io parto sempre dall'idea che noi e i nostri colleghi facciamo tutti il nostro lavoro, per cui magari, non lo so, io non è che voglio dire, voglio sindacare sulle motivazioni che può aver avuto il cronista che è andato lì, dice di aver sentito, non lo so, cioè sono affari che non mi riguardano, nel senso che, vabbè, la verità è molto attenta alle ragioni filorusse, ma questa è un'altra storia, secondo me. Il punto vero è che ammettiamo che a Palazzo Chigi qualcuno si sia sentito toccato da certi giudizi, in particolare ce n'è uno sull'inadeguatezza della classe di governo. No, magari non si offende, non lo so, però ci sono mille modi per, come dire, farlo pesare, no? Non so, per esempio, che ne so, cioè, esistono, do una notizia, sono stati inventati i telefoni, cioè uno può alzare il telefono e chiamare da Palazzo Chigi, qui, dire, ma che è sta roba? No,
Ci
se,
sono anche canali di
oppure.
comunicazione privilegiati tra governo e Quirinale, ovviamente, che noi non conosciamo.
Può farsi vivo qualcuno da Palazzo Chigi, dice, cavolo, ma ci siamo rimasti male, presidente, ma cos'è questa roba delle dichiarazioni così? Ma se tu fai una dichiarazione pubblica, non riservata, pubblica, poi dopo la figura che è la più alta in grado, diciamo, fuori dal governo dei Fratelli d'Italia, cioè il capogruppo alla Camera, e lo fai con tono di sfida della serie, rimangiati quello che hai detto, no? Cioè, vuol dire che gli dai una carica, una valenza che è completamente diversa. Questo è il punto,
Sì.
cioè, non. Poi, fra l'altro, insomma, io adesso seguo da tanti anni, mi occupo del Quirinale. Se c'è una cosa che poi, francamente, a Mattarella non si può rimproverare, è quella di essere quello che briga, traffica, inciucia, no? Cioè, ma insomma, non mi pare. Per chi segue Quirinale, non è che questi sentono discorsi di Mattarella che lavora per chissà che, insomma, dai,
Sì,
su.
la sua storia nei suoi due mandati parla abbastanza chiaro. Ugo, ma insomma, possiamo, per arrivare a fare sintesi anche un po' di quella che è stata la giornata di oggi, possiamo provare a mettere in fila due piani di lettura. C'è un piano di lettura più imminente, quello che riguarda i prossimi appuntamenti elettorali. Allora si attacca Mattarella, si cerca di indebolirlo, si evoca anche a un complotto per in qualche modo scardinare Meloni, visto che arrivano degli appuntamenti elettorali importanti, soprattutto il referendum sulla giustizia, in cui non si sa come sarà l'esito. E questo è un primo piano di lettura. Poi c'è un secondo piano di lettura in cui Mattarella è uno dei baluardi nel sostegno all'Ucraina che guarda un po' più in là, quando forse magari potrebbe cambiare anche il vento a livello politico internazionale. Tu li vedi questi due piani di lettura?
Io vedo quello che seguo, cioè vedo la parte che riguarda più direttamente il Quirinale, le motivazioni per cui possono essere partiti all'attacco di Mattarella, bisogna chiederle a loro. Certo, se possiamo metterne anche un terzo, oltre ai due che molto interessanti, intelligenti che hai detto, cioè che Mattarella è l'unico che sul piano della popolarità oggi contende il terreno Meloni e la sovrasta. E questo non lo so se qualcosa ha a che vedere, perché quando tu vorresti avere la strada in discesa e vedi che c'è qualcuno comunque che può rappresentare, anche volendo, no? Cioè, avrebbe la forza, insomma, e tu puoi magari considerarlo un antagonista, che ne so, magari mettiamo anche questa.
Sì. È molto interessante.
Ma non lo so, però dovreste chiederlo a loro.
Certo.
Hanno scelto questa strada.
Aggiungo anche che molto, se c'è questo terzo piano di lettura, è molto rischioso provare a sfidare Mattarella sul piano della credibilità.
Questo magari lo pensiamo tu ed io, magari qualcuno che ci sente, però magari c'è qualcun altro che può avere fatto il calcolo che invece è necessario. Ma ripeto, stasera vedo poi che ci sono state, come tu osservavi fin dall'inizio, degli sforzi di reinvenzionare un po', dicendo ma noi volevamo solo pretendere una smentita da Garofani, dal consigliere. Insomma, è stata usata, diciamo, un po' l'atomica per accoppare una mosca, insomma, in quel caso, ecco, diciamo. Beh, però
vedremo,
c'ha i suoi metodi.
Vedremo poi come si svilupperà. Grazie nel frattempo, Ugo, per essere stato
buona
con noi.
Buona serata
a te, buon lavoro. Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Come capite bene, dunque, diversi piani di lettura, diverse cose che si stanno muovendo e retroscena, almeno quello che sembra di intravedere dietro questo clamoroso attacco partito dalla Verità e poi continuato da Bignami, da Fratelli d'Italia contro Mattarella. Ne parleremo ancora, perché avremo ancora modo di approfondire e dire tante altre cose alle 20, all'orizzonte delle 20 questa sera. Prima però di chiudere questa mezz'ora, il principale fatto dagli esteri è ancora in corso di svolgimento, ovvero la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca da Donald Trump, il principale leader del mondo arabo, che è atteso a Washington, dove sarà ricevuto da Trump. Una visita che arriva a poche ore dal via libera del Consiglio di Sicurezza dell'ONU al piano di risoluzione per Gaza, quello appunto firmato e ideato da Donald Trump. Saluto Luigi Toninelli, analista dell'ISPI. Ciao Luigi.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Allora, si legano i due fatti, nello specifico Mohammed bin Salman che arriva alla Casa Bianca e il via libera poi al piano di Trump? Sappiamo che Mohammed bin Salman è stato uno degli sponsor principali di Trump per riuscire poi a costruire quel piano.
Sì, volevano legarli, soprattutto Israele ha cercato di legare i due fatti vincolando la fornitura degli F-35, i superaerei statunitensi che verranno probabilmente inviati, mandati dagli Stati Uniti come rifornimento in Arabia Saudita. Israele ha cercato di vincolare questo invio statunitense verso l'Arabia Saudita al riconoscimento di Israele, alla normalizzazione delle relazioni di Israele con l'Arabia Saudita, una cosa che al momento non sembra, questo tipo di vincolo non sembra essere stato messo, e quindi la visita di Mohammed bin Salman lo scopriremo solamente nelle prossime giornate, se effettivamente può legarsi a questa nascita di questo board della pace, questa missione nuova internazionale per la striscia di Gaza. Al momento non possiamo dirlo, quello che sappiamo è che è una visita particolarmente importante perché sancisce in qualche modo una rottura. Fino ad oggi l'unico paese che aveva ricevuto gli F-35 da parte statunitense in Medio Oriente era stato Israele, adesso invece dovrebbero essere forniti anche all'Arabia Saudita. E questa fornitura risponde a tre punti, sì, principalmente. La prima sono le diciamo preoccupazioni di sicurezza che avevano i paesi del Golfo. Ricordiamoci che Israele ha colpito Doha, ha colpito il Qatar proprio per cercare di distruggere la leadership di Hamas, e i paesi del Golfo nel corso degli ultimi mesi hanno vissuto con preoccupazione questa escalation e questo perpetuo via libera da parte degli Stati Uniti nei confronti di Israele. Ma poi c'è anche la questione degli investimenti sauditi. Ricordiamoci che a maggio, in occasione della visita di Trump in Arabia Saudita, sono stati siglati accordi per 600 miliardi di dollari statunitensi di investimento sauditi verso gli Stati Uniti. E il terzo punto è per controbilanciare il peso cinese, che a livello commerciale stava crescendo molto per quanto riguarda i paesi del Golfo, quindi il tentativo di stringere maggiori legami, soprattutto a livello militare, con i paesi del Golfo serve anche a controbilanciare il peso cinese. Queste sono le motivazioni principali di questa fornitura. Vedremo se però potrà essere legata anche a quanto sta avvenendo a Gaza.
Molto interessante. Luigi, tornando invece a quello che è successo questa notte al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, c'è stato l'ok alla fine del Consiglio di Sicurezza, perché si sono astenuti Russia e Cina. Per giorni si parlava della possibilità da parte di questi due paesi di mettere il veto al piano Trump, alla fine così non è stato, e dunque passa il piano del presidente americano per il futuro di Gaza, quello che prevede anche una forza di stabilizzazione internazionale a Gaza, con la presenza dunque anche, immaginiamo, di truppe straniere a garantire questa sicurezza a Gaza. E quindi io ti faccio proprio questa domanda, visto che ne sappiamo poco: operativamente ora che cosa succede nella striscia?
Beh, innanzitutto bisogna sottolineare che si tratta di una risoluzione delle Nazioni Unite che avvala il piano di Trump, ma che non sancisce l'invio di truppe ONU, quindi non ci saranno caschi blu a mettere i piedi, diciamo, all'interno della striscia di Gaza, ma ci sarà una coalizione di stati un po' sulla falsariga di quanto già avvenuto per Haiti, quindi una coalizione di stati che sceglieranno liberamente di appoggiare questo tipo di missione e quindi di mandare i loro militari all'interno della striscia. È sicuramente quello della risoluzione 2803 di oggi, è sicuramente una risoluzione che ha una corta veduta, diciamo, non è così Le domande che restano, al di là di tutto, sono molteplici. Da una parte ci si chiede cosa realmente dovrà fare questa missione nell'arco dei due anni di mandato che ha, e come avverrà poi effettivamente il rinnovo di questa missione. Non si parla di quale percorso di riforma dovrà attuare l'autorità nazionale palestinese per tornare poi a governare la striscia di Gaza e per portare alla nascita di uno Stato palestinese. Si parla del percorso verso la nascita di uno Stato palestinese, ma non di quali saranno le tappe, e non si sanciscono delle tappe. Non vi è alcun riferimento alla soluzione due stati, né alcun riferimento a tutto quello che è stato fatto, le varie risoluzioni dell'ONU, i vari accordi tra Israele e Palestina per appunto risolvere quello che è il conflitto israelo-palestinese. Inoltre altri dubbi riguardano il disarmamento di Hamas. Hamas ha già detto che non si vuole disarmare, non vuole andarsene dalla striscia. Israele continua a occupare il 53% della striscia di Gaza. E un'altra cosa che dovrebbe farci alzare un po' le antenne è il fatto che Netanyahu sia felice di questo tipo di risoluzione. Beh, possiamo considerarlo come indicativo, e sì, probabilmente ne è felice, perché è talmente vacua questa risoluzione che il diavolo, come si suol dire, si può inserire poi nei dettagli.
Si nasconde nei dettagli, sì, ci sembra di capire che la cornice, c'è una cornice, andrà riempita poi di contenuti che sono ancora, insomma, molto, molto labili, almeno staremo a vedere se mai si arriverà a questi contenuti. Grazie Luigi, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, adesso le notizie del giornale radio, il quadro di questa giornata, e poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
l'orizzonte delle
18:37 minuti proprio in questo istante. E allora, ne abbiamo parlato poco fa, prima dei titoli del giornale radio, della visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca da Donald Trump, e sta accadendo proprio in questo momento. Lo vedo in TV e ve la faccio ascoltare, i due stanno parlando con i giornalisti.
Certo, come ha detto lei, è il paese più ambito del mondo, si creano molte opportunità anche nel lungo termine, nel futuro, perché questo avrà un impatto positivo sulla vostra economia e sulla nostra economia, e getterà le basi di queste tecnologie emergenti che saranno davvero, cambieranno le regole del gioco.
Sta parlando il principe ereditario saudita, parla degli investimenti sauditi negli Stati Uniti.
Si vede tanto quello che stiamo facendo, perché ci sono ancora molti stabilimenti che sono ancora in costruzione.
Ora il turno di Trump.
I numeri che stiamo facendo nei vari settori sono fantastici. Stiamo costruendo degli impianti per l'intelligenza artificiale che costruiranno la loro griglia di energia elettrica. Nessun paese ha una cosa del genere. La Cina sta lavorando molto per produrre energia per alimentare l'intelligenza artificiale.
Insomma, si parla degli accordi economici, degli affari tra Stati Uniti e Arabia Saudita, anche in ottica anticinese, come ci spiegava il nostro ospite prima, Luigi Toninelli, e Trump ha citato proprio la Cina. Questo è il clou dell'incontro, della visita. Dunque gli affari tra i due paesi, e anche sullo sfondo la normalizzazione dei rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi del Golfo nell'ambito degli accordi di Abramo, la normalizzazione, soprattutto quello che auspica Trump, di questi paesi del Golfo con Israele.
Parleremo di questi investimenti dei sauditi negli Stati Uniti che si focalizzano su diverse...
Questa è la cornice, la grande ambizione di Trump, che era stata portata avanti già nel corso del suo primo mandato alla Casa Bianca, e ovviamente rientra la questione israelo-palestinese in tutto questo. Trump ha spinto, lo sapete, con il suo piano per arrivare a un cessate il fuoco, perché l'obiettivo poi è anche quello lì, quello di costruire una grande cornice di rapporti con i ricchi paesi del Golfo.
Stiamo cercando di essere all'altezza della domanda. Questo avrà un impatto.
E va bene, vedremo poi cos'altro si diranno, se usciranno dichiarazioni particolarmente forti e importanti, che ovviamente vi riporteremo più tardi nel giornale radio, ma anche in esteri dopo di noi. Ci dobbiamo occupare adesso però di un'altra notizia della giornata, che insomma ha avuto un impatto, io immagino, su molti di voi navigatori del web, perché Cloudflare, navigatori del web, è un po' riduttivo, perché oggi non si può vivere senza internet, tutta la nostra vita quotidiana passa da internet. Cloudflare, che è un servizio che si occupa di gestione del traffico su internet, ha avuto un problema a livello globale, questo servizio che gestisce diversi siti che hanno smesso di funzionare, tra cui X e ChatGPT, tra i più usati ovviamente. Quindi ci sono stati problemi alla rete causati dai server, che poi sono stati risolti, dovrebbero essere risolti. Ma ne parliamo con il nostro ospite, che è Andrea Daniele Signorelli, giornalista esperto di informatica, di sicurezza informatica, che scrive per La Stampa e Wired. Ciao Andrea.
Ciao, eccomi.
Allora, che cos'è successo e perché è importante comunque questa notizia?
Beh, è successo che poco prima di mezzogiorno, ora italiana, quindi quando negli Stati Uniti, dove Cloudflare ha sede, erano le prime ore del mattino, c'è stato un malfunzionamento di cui tra l'altro ancora non sono chiarissime le cause. Si sa però che erano previsti degli interventi di manutenzione, quindi può essere che durante la manutenzione qualcosa sia andato storto, e così improvvisamente e per un paio d'ore anche di più sono stati irraggiungibili tantissimi siti. Appunto, i più famosi sono quelli che citavi tu, il sito di ChatGPT, il sito di Spotify, il sito di X, ma tantissimi altri. Adesso sto leggendo Zoom, Microsoft, Canva, insomma, guarda, basta pensare che utilizzano i servizi di Cloudflare 34 milioni di siti web in tutto il mondo, circa il 20% di tutti i siti esistenti, e quindi questo ha creato un enorme problema a tutti gli utenti.
Ecco, come mai, quando c'è un problema di questo tipo così specifico, poi le ripercussioni sono globali e hanno impatto praticamente in tutto il mondo?
Beh, perché le aziende che offrono questi servizi sono poche e quindi poi di fatto diventano, loro malgrado, quando qualcosa va storto, dei giganteschi colli di bottiglia. Tra l'altro l'abbiamo visto anche poco tempo fa, quando qualcosa di non troppo dissimile è successo ad Amazon Web Services, che è un diverso da Cloudflare, ma diciamo che in determinate situazioni offre dei servizi simili, cioè quindi aiuta a ottimizzare il caricamento dei siti, protegge da cyberattacchi e poi Amazon Web Services fa anche tantissime altre cose, ma sono poche aziende che offrono questi servizi a livello globale e quindi basta che ci sia un malfunzionamento in uno di questi pochi attori e le ripercussioni sono enormi e vengono avvertite letteralmente in tutto il mondo.
Molto interessante, Andrea, anche in ottica futura, quando, insomma, sarà un tema, immagino, è uno dei principali temi della sicurezza informatica, questo anche per il futuro, quando tutto sarà ancora più interconnesso.
Ma assolutamente sì, ancora più interconnesso, sai, un tempo si parlava dell'internet delle cose, adesso diciamo che nell'internet delle cose ci viviamo e quindi
Infatti dicevo io,
iniziamo
è riduttivo dire navigatori del web, no, oggi tutta la nostra vita passa da lì e quindi.
tutta la nostra vita sempre di più sarà così, si parla infatti di Internet of Everything, Internet del tutto e quindi questi colli di bottiglia saranno sempre più problematici, forse è un problema che dovremmo iniziare ad affrontare più seriamente.
Anche noi dici come infrastrutture a livello di paese Italia?
A livello di paese Italia, a livello di Europa soprattutto, questo è un tema molto ampio di cui si discute parecchio e secondo me è fondamentale quello di svincolarci sempre di più dalle aziende statunitensi, in questo caso anche per ragioni diverse, proprio di autonomia politica europea, ma comunque anche provare a differenziare i servizi offerti in stile Cloudflare, AWS o altri e riuscire insomma a differenziare, ad ampliare, a moltiplicare i protagonisti sicuramente renderebbe incidenti come quello di oggi molto meno gravi. Siccome appunto internet è letteralmente l'infrastruttura portante ormai della nostra società, pensare che basti un malfunzionamento magari causato da un intervento di manutenzione in cui qualcosina è andato storto, perché per ore ci sia il 20% dei siti mondiali che non funziona più, è veramente qualcosa, diciamo che quelle che potrebbero essere delle piccolissime cause poi hanno delle conseguenze gigantesche. Io immagino che si debba fare qualcosa, poi ovviamente non è catastrofico, non è successo niente
No,
di
certo.
particolarmente grave, però si può fare qualcosa per mitigare problemi di questo tipo.
È un piccolo esempio che ci dà la percezione della grandezza, del problema, di quello che potrebbe essere anche in futuro. Andrea, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Andrea Daniele Signorelli, giornalista esperto di sicurezza informatica, scrive su Wired e La Stampa. Questo nostro collegamento senza internet non sarebbe stato possibile. Ci ascoltiamo gli Stone Temple Pilots e poi di nuovo qui all'Orizzonte.
Live.
Stone Temple Pilots all'orizzonte, sono le 18:47 minuti, ultima parte di questa prima ora insieme. Vi ricordo, poi ci sentiamo come al solito alle 20 con il nostro fatto di giornata. Oggi sono le parole di Galeazzo Bignami, l'attacco a Mattarella partito da un articolo della Verità del direttore della Verità Maurizio Belpietro, in cui si auspicava da parte dei consiglieri di Mattarella una macchinazione contro Meloni. Questa ve lo ricordo, giusto se vi siete messi all'ascolto di Radio Popolare, è solo ora e la notizia di giornata è quella che approfondiremo più tardi. Ma adesso lo spazio, insomma, per capire che cosa succede a Milano e in Lombardia. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici. Allora, stasera Metro Regione parleremo di questi arresti, 5 ragazzi giovanissimi, 2 appena diciottenni, 3 ancora minorenni, arrestati perché la notte del 12 ottobre hanno accoltellato uno studente 22enne, il ragazzo era finito in ospedale in fin di vita, è stato salvato ma resterà invalido. Questi 5 ragazzi, figli di famiglie bene del Monzese, così sono stati definiti, nel periodo successivo si sono vantati sui social di quello che avevano fatto, addirittura avevano commentato un post della vice segretaria della Lega Silvia Sardone che diceva: inaccettabile a Milano nelle ultime ore 6 accoltellamenti, uno di questi ha commentato: il settimo non l'hanno ancora beccato. Questa è una delle notizie. Abbiamo un pedone investito da un mezzo ATM, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada col semaforo rosso, è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Altre questioni tra il Consiglio regionale con alcuni provvedimenti approvati, ovviamente la questione dell'autonomia differenziata, come in Veneto, anche in Lombardia, il tour di Roberto Calderoli, oggi pomeriggio ha firmato le preintese con Attilio Fontana, il presidente di Regione Lombardia. Stiamo ancora su questa vicenda di questo focolaio di Legionella in zona San Siro, viale Rembrandt in particolare. Sono 11 i casi registrati, 8 le persone ospedalizzate. Nei giorni scorsi una persona anziana è morta. Vogliamo un po' capire meglio la situazione e lo facciamo col nostro ospite, che è Fabrizio Pregliasco. Benvenuto.
Salve, eccoci, professore. Buonasera. Eccoci.
Buonasera a tutti, un piacere rincontrarci. Purtroppo sempre per qualche grana, insomma, per qualche disastro infettivo, perché le patologie infettive sono presenti quotidianamente. La legionella, appunto, è un qualcosa che è un po' in crescita numericamente, non sono tantissimi numeri, ma in realtà quello che misuriamo è la punta dell'iceberg di una diffusione di questo batterio legata a varie cose, sia una capacità di individuarlo, ma anche alle persone sempre un po' più fragili, questioni anche, diciamo, gestionali delle strutture, perché è una malattia che non si trasmette persona a persona. Si può bere l'acqua che contiene la legionella, però se inaliamo goccioline soprattutto di acqua calda dove questo batterio cresce bene, possiamo avere, se siamo fragili, se siamo anziani, la forma pesante, queste polmoniti interstiziali che abbiamo visto anche in questa casistica, possono essere pesanti per i fragili. Per l'adulto sano è un po' come l'influenza, cioè è una forma, si chiama febbre di Pontiac, una malattia che viene in qualche modo mescolata e ai tante forme di infezioni respiratorie banali.
Quindi necessario non farsi la doccia, per esempio, perché proprio tramite queste gocce di vapore
attraverso i sistemi di condizionamento, gli umidificatori, però il grosso e il rischio più grande è quello dell'acqua calda, perché praticamente un po' di legionella nell'ambiente, nelle acque c'è. Se noi, come capita in molti impianti, abbiamo una vasca, un serbatoio per produrre l'acqua calda che ci permette di avere quindi la possibilità di poi farci il nostro bagno, la nostra doccia, noi teniamo per ore, per giorni a 50-60 gradi quest'acqua, che guarda caso è la temperatura che va bene per noi perché non ci scotta, ma ci fa sentire il caldo dell'acqua calda, però è la temperatura dove la legionella cresce. Quindi l'acqua, la legionella arriva dall'acqua fredda del sistema, diciamo, idraulico generale, noi la lasciamo a decantare al caldo per un po' di giorni, quando apriamo il rubinetto, soprattutto il primo flussaggio, contiene e può contenere molti batteri, tant'è che anche uno degli elementi di prevenzione, al di là di non farsi proprio la doccia se non in situazioni particolari, è quello che si suggerisce, cioè flussare sistematicamente i lavandini, i bidet, soprattutto la doccia, con acqua, in modo che da far defluire, come dire, no, il grosso della contaminazione batterica.
Significa flussare nello specifico, professore? Noi apriamo la doccia, la facciamo andare
un... per 10 minuti, apriamo le finestre, lasciamo scorrere, in modo che così, no, in qualche modo ci sia acqua corrente che dilava e diluisce la quantità di... perché immaginate proprio, anche in termini proprio pratici, no? L'acqua calda del nostro rubinetto è la parte finale di un sistema idraulico dove quest'acqua calda è lì, da ore, da giorni, no? Quando noi apriamo, in realtà facciamo uscire quest'acqua che ha avuto il tempo di lasciar, diciamo, replicare, aumentare la concentrazione batterica di questo batterio che vive nell'ambiente, no? E lì trova il luogo ideale. Dal punto di vista formale, solo negli ospedali, nelle residenze per anziani, negli alberghi, c'è l'obbligo addirittura di dimostrare un'attività di controllo, di esami di laboratorio periodici, e in caso di positività riscontrate di fare delle azioni di bonifica che sono possibili, come la clorazione dell'acqua, lo shock termico, cioè riscaldare l'acqua in modo molto più elevato del normale, far scorrere l'acqua in modo da eliminare questi batteri, però nelle case di civile abitazione è un'iniziativa del proprietario, dell'amministratore del condominio, insomma, o comunque poi, come sta succedendo ora,
l'intervento della TS. Senta, un'ultimissima cosa, professor Pregliasco, ma... questo caso di zona San Siro è l'ultimo, ce n'erano stati altri nella zona di Corsico nei mesi scorsi, anche nella Martesana. C'è un aumento, un proliferare di casi di legionelle? Quali possono essere le cause? Una mancata manutenzione appunto dei sistemi?
Allora, l'impianto complessivo di rete, possiamo capire che Milano e nelle città deriva a più di 100 anni questo, però non è tanto il problema della rete idrica che ha altri problemi, sperdite e spreco di acqua. Qui ci sono elementi, la capacità di individuare e fare diagnosi, l'invecchiamento della popolazione con una quota più importante di persone più fragili, modalità di vita comunitaria, comunque condizioni che in qualche modo facilitano l'esposizione e il rischio infettivo.
Ma mi chiedono qua, professore, nei messaggi, se le caldaie a serpentina, insomma, sono escluse da questo ragionamento, perché non c'è accumulo di acqua calda. Insomma, abbiamo degli strumenti tecnici per evitare quel fenomeno che lei spiegava?
No, sostanzialmente immaginiamo gli scaldamagni, quelli elettrici, sono a rischio, quei sistemi di serbatoi di acqua calda centralizzata sono luoghi a rischio che devono essere ben manutenzionati. Ci sono tecnici, c'è una competenza tecnica che, rifacendosi a esperti che si trovano, perché è una problematica ormai ampia e ben conosciuta, si può controllare assolutamente questa situazione.
Perfetto, professore, grazie mille per essere stato con noi.
Buona serata a tutti.
Fabrizio Pregliasco, virologo, Alessandro Braga, grazie anche a te. Questa notizia principale, una delle notizie principali
per quanto riguarda Metro Regione di stasera, sì.
A che ora?
19.45 circa.
Come sempre, ovviamente. Grazie Ale, buon lavoro.
Ciao a voi.
E adesso linea Sciauchi Senusi, perché c'è Ester Rivi, lasciamo nelle sue mani, nella sua voce. Noi ci risentiamo poi dopo i notiziari, perché abbiamo da dire ancora tante cose sull'attacco della destra a Sergio Mattarella. A più tardi.